Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Striscia di Gaza, carri armati israeliani nei pressi di Al-Shifa. Nell'impossibilità di gestire un numero crescente di cadaveri, il direttore dell'ospedale ha deciso di far scavare una fossa comune per 200 corpi. Stati Uniti aumenta il dissenso interno contro Joe Biden per il suo sostegno alla guerra di Israele. In una lettera aperta, 500 dirigenti di 40 agenzie federali chiedono alla Casa Bianca di cercare un cessate il fuoco immediato. Germania, la fine di un'epoca, si scioglie Die Linke, la sinistra. Il gruppo parlamentare è stato travolto da una drammatica scissione. Spagna, ritorno sulla piaga degli abusi nella Chiesa, il punto di Esteri. Presidenziali in Argentina, ultimi giorni di campagna elettorale, stando ai sondaggi la sfida tra il peronista Massa e l'estremista di destra Milei sarà decisa dagli indecisi, costretti a votare il meno peggio. Rubrica sportiva, dopo 13 giornate in vetta alla Liga, la storia del Girona, la piccola società catalana che sfida Real e Barcellona. Sull'app ufficiale di Radio Popolare, ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, è profondamente turbato dall'orribile situazione e dalla drammatica perdita di vite umane in diversi ospedali di Gaza. Così il portavoce Stefan Dujarric. In nome dell'umanità, aggiunto, Guterres chiede un immediato cessate il fuoco umanitario. Intanto il direttore dell'ospedale Al-Shifa di Gaza, cerchiato dai carri armati israeliani, ha affermato che 200 corpi sono stati sepolti in una fossa comune all'interno della struttura. Mohamed Abu Salmia ha detto che la fossa comune ospita anche i 7 neonati prematuri morti dopo lo spegnimento delle incubatrici per mancanza di energia. Siamo stati obbligati a seppellirli in una fossa comune. C'erano corpi che bloccavano i corridoi del complesso ospedaliero e le celle frigorifere delle obitorie non hanno più corrente perché ormai l'ospedale è privo di carburante. Sentiamolo.
الآن لعلكم تسمعوا نحن نقوم بعمل مقبرة جماعية في داخل مجمع الشفاء الطبي.
Come puoi sentire, stiamo scavando una fossa comune all'interno del complesso Al-Shifa. Era diventato insopportabile e inaccettabile vedere i cadaveri per terra in stato di decomposizione. Dopo che Israele ha rifiutato di autorizzare la Mezzaluna Rossa a trasportare i corpi nei cimiteri di Gaza City, oggi abbiamo deciso di fare questo passo, nonostante le bombe e i droni che volano sopra le nostre teste. È tutto quello che possiamo fare. Purtroppo per i palestinesi non sono sufficienti le ingiustizie e i lutti con i quali convivono dal giorno della nascita. Anche dopo la morte non riescono a trovare la pace e una degna sepoltura.
Israele sostiene che i combattenti di Hamas operano in strutture destinate a scopi umanitari, mentre medici, soccorritori e pochi operatori umanitari rimasti nell'area negano di aver fornito copertura ai militanti di Hamas. Il presidente Biden, parlando in una conferenza stampa nello studio Ovale, ha affermato che gli ospedali di Gaza devono essere protetti. Questa mattina a Prisma, Nicoletta Dentico, responsabile del programma di salute globale per la Society for International Development.
Questa situazione che riguarda, diciamo, il valore strategico degli ospedali da un punto di vista militare è la narrazione di Israele, sicuramente, come dire, sarà confortata da prove che però Israele non ha ancora sufficientemente palesato, non ha condiviso. Questo non lo dico io, ma lo dice un rapporto di ricercatori di Human Rights Watch, che appunto proprio recentemente ha contestato questa narrazione israeliana perché priva comunque della sostanziale evidenza che sia questo il caso. Lo stesso direttore dell'ospedale Al-Shifa, visto che stiamo parlando in particolare di questo centro medico, ha negato che questa sia la situazione. Ammettiamo pure che in una condizione di chiusura totale, in una condizione così straordinaria come quella di Gaza, ci possa essere stata questa scelta strategica di collocare le postazioni di Hamas in luoghi che sono protetti dal diritto internazionale, il quale appunto dice lo Statuto di Roma per la Corte Penale Internazionale, che proibisce gli attacchi intenzionali diretti contro qualunque unità medica e ospedali e contro qualunque forma di trasporto, che sia un trasporto appunto legato a prestazioni sanitarie. Ora, di fatto, al 12 di novembre scorso, questa è l'ultima situation report dell'OMS, sono stati registrati 137 attacchi mirati a presidi sanitari di Gaza, che hanno sostanzialmente distrutto 2/3 di tutte le strutture mediche, le strutture sanitarie, che attualmente non sono funzionanti, nel momento in cui invece il personale medico si trova a dover gestire un carico senza precedenti di persone che sono gravemente ferite. Ora, questo è un sistema, di violazione del diritto internazionale gravissimo, su cui si pesa, anche tutta l'ipocrisia della comunità internazionale, che ha avuto toni estremamente, giustamente, molto infuocati quando era la Russia a fare questo in Ucraina. Peccato che la stessa cosa non avviene con altrettanto, determinazione nei confronti di Israele.
Questo per quanto riguarda la situazione negli ospedali di Gaza. Adesso andiamo negli Stati Uniti, dove aumenta il dissenso e le proteste contro Biden, contro la sua politica filo-israeliana. Sentiamo Roberto Festa.
Ormai non sono più casi isolati. Ormai le manifestazioni di dissenso all'interno dell'amministrazione americana si allargano e diventano sempre più frequenti e significative. Allora, l'ultima in ordine di tempo riguarda ben 400 funzionari governativi che hanno sottoscritto una lettera rivolta a Joe Biden in cui, dopo aver condannato l'attacco di Hamas del 7 ottobre, i firmatari chiedono al presidente di battersi per il cessate il fuoco a Gaza, per ripristinare l'accesso ad acqua, elettricità, servizi essenziali, per assicurare la liberazione degli ostaggi nelle mani di Hamas e dei detenuti arbitrariamente imprigionati in Israele. Non si conoscono i nomi dei firmatari, che per ragioni di tutela dei propri posti di lavoro preferiscono mantenere l'anonimato. Ma come hanno fatto sapere al New York Times, restando sempre anonimi i promotori della mozione, si tratta di funzionari impiegati che lavorano in diverse agenzie del governo americano, dalle FBI, alla CIA, alla National Security Council, fino al Dipartimento alla Giustizia. Ci sono altri due dati interessanti che emergono da questa lettera. Allora, il primo: gran parte di chi l'ha firmata ha preso parte alla campagna elettorale del 2020, vinta da Joe Biden contro Trump, e teme appunto che il conflitto a Gaza possa riflettersi negativamente sulla prossima campagna elettorale. Secondo aspetto interessante, i firmatari sono in maggioranza uomini e donne tra i 20 e i 30 anni, un segnale di come l'opposizione alla guerra sia molto più ampia e diffusa tra i giovani. Come si diceva, comunque, questo appello di 400 funzionari a Joe Biden non è isolato. Nelle scorse ore si sono mossi, chiedendo il cessate il fuoco, anche 1000 funzionari dell'Agenzia Statunitense per lo Sviluppo Internazionale, USAID, e sono girati almeno 3 memo all'interno di un canale del Dipartimento di Stato chiamato Dissent Channel. Allora, il Dissent Channel fu creato negli anni 70, ai tempi della guerra in Vietnam, per favorire la diffusione di opinioni contrarie agli indirizzi del governo, garantendo però a chi invia questi commenti negativi il totale anonimato. Bene, allora, in 3 di questi memo interni si chiede sempre la stessa cosa: il cessate il fuoco. Non sono mancati in questi giorni anche momenti di protesta esterna. Ieri oltre 100 membri degli staff democratici di Camera e Senato hanno protestato Stato sulle scale del Congresso contro i loro datori di lavoro. Deputati e senatori democratici che lasciano mano troppo libera a Israele, permettendo dunque un massacro indiscriminato della popolazione. Anche questi funzionari di Camera e Senato, che hanno manifestato a viso coperto per timore di essere licenziati, sono per la gran parte ragazzi di 20 e 30 anni. Ed è filtrata infine la notizia che nei giorni scorsi almeno 70 funzionari dell'amministrazione, arabi e musulmani, hanno incontrato il chief of staff di Biden, Jeffrey Zients, e Doug Emhoff, che è il marito di Kamala Harris, e hanno espresso tutta la loro preoccupazione per la strategia sin qui seguita dal governo di Joe Biden. Insomma, il dissenso si diffonde nell'amministrazione americana e riflette una trasformazione importante nella stessa opinione pubblica democratica. Un sondaggio Data for Progress realizzato il 18 e il 19 ottobre scorsi, quindi quasi un mese fa, mostra che l'80% degli elettori democratici in modi diversi è comunque per il cessate il fuoco. Dal 19 ottobre i morti a Gaza sono drammaticamente cresciuti, probabile dunque che anche la richiesta di un cessate il fuoco, che Biden e la sua amministrazione ostinatamente rifiutano, si sia consolidata nell'opinione pubblica democratica.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Germania per raccontare la fine di una epoca, perché si scioglie Die Linke, la sinistra. Sentiamo da Berlino Alessandro Ricci.
La frazione al Bundestag di Die Linke è politicamente morta. Lo storico partito di sinistra tedesco, sconvolto dalla recente scissione guidata dall'ex leader Sarah Wagenknecht, annuncerà al Bundestag la sua dissoluzione. Lo scioglimento della frazione, il gruppo parlamentare, è un evento più unico che raro nel panorama politico tedesco e rappresenta una sfida significativa per Die Linke al Bundestag. Le ragioni sono politiche, con il gruppo già considerato finito dopo l'uscita di Wagenknecht e altri 9 deputati a ottobre. La fondazione imminente del partito di Wagenknecht nel prossimo anno renderebbe impossibile mantenere lo status di gruppo parlamentare secondo le regole del Bundestag. Infatti, due partiti non possono appartenere allo stesso gruppo e ogni forza politica presente in Parlamento deve raggiungere lo sbarramento del 5%. Senza 10 parlamentari scissionisti, la Linke finisce sotto quella soglia. Le conseguenze dello scioglimento sono notevoli. Gli spazi e le risorse saranno restituiti al Bundestag, i contratti dei collaboratori rescissi e il finanziamento statale ridotto. Questo avrà un impatto diretto sulla presenza e sull'influenza di Die Linke nei lavori parlamentari. Nato dalle ceneri della SED, l'ex partito comunista della Repubblica Democratica Tedesca, Die Linke ha sempre attratto un elettorato ossi, della parte est della Germania, nostalgico del compagno Honecker e con istanze di sinistra. Nonostante sia ancora forte in alcuni land dell'est, alle ultime tornate elettorali per l'elezione del Bundestag ha sempre oscillato vicino alla soglia di sbarramento del 5%, e con l'arrivo del fenomeno AfD, Alternative für Deutschland, si è vista sottrarre molti voti nelle sue roccaforti. In questo contesto incerto, il futuro del partito nel panorama politico tedesco è ora oggetto di speculazione, visti anche i sondaggi che danno la nuova formazione di Sarah Wagenknecht, filo russa e anti-immigranti, al 14%. Una formazione che sfida direttamente l'ultradestra di AfD, in particolare nella zona est del paese, lì dove una volta c'era la cortina di ferro ed era tutto rosso, il colore di Die Linke. Adesso quel rosso è diventato azzurro per AfD e potrebbe colorarsi di un rosso più scuro, rosso-bruno, per Wagenknecht, mettendo a serio rischio l'esistenza di Die Linke. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
Adesso andiamo in Spagna, facciamo il punto su quella che viene chiamata la piaga degli abusi nella Chiesa. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Papa Francesco li ha chiamati tutti al rapporto a Roma. Gli 80 vescovi della Conferenza Episcopale Spagnola sono stati convocati per una riunione straordinaria della Congregazione per il Clero. Ufficialmente si parlerà dell'ispezione realizzata sui 45 seminari spagnoli in cui studiano quasi 1000 aspiranti sacerdoti. Però a nessuno scappa che la decisione del Vaticano di convocare tutti i vescovi spagnoli a Roma arriva pochi giorni dopo la pubblicazione dell'inchiesta del difensore civico spagnolo Ángel Gabilondo sugli abusi della Chiesa Cattolica in Spagna. Il risultato di questa indagine, durata più di un anno, è un documento di quasi 800 pagine che raccoglie 487 testimonianze e punta direttamente alle responsabilità della Chiesa Cattolica che, almeno a livello ufficiale, durante molto tempo ha negato o minimizzato il problema.
Lo che è successo è stato possibile per ese silenzio, il de quienes pudieron hacer más o de otro modo para evitarlo.
Quello che è successo è stato possibile per il silenzio di quelli che avrebbero potuto fare di più e di quelli che hanno fatto di tutto per occultarlo, ha detto il difensore civico Ángel Gabilondo. Ai vescovi spagnoli però le conclusioni del documento non sono piaciute. Non si aspettavano un atto d'accusa così duro, soprattutto dopo aver dimostrato una certa disponibilità a collaborare almeno da quando è iniziata l'indagine ufficiale. La Conferenza Episcopale Spagnola ha aspettato 4 giorni per rispondere e lo ha fatto dopo una riunione dell'Assemblea Plenaria a Madrid a cui hanno partecipato i vescovi di tutta la Spagna.
Nos duele de esos abusos dentro de la Iglesia, pero esta extrapolación no corresponde porque la realmente sí.
Il presidente dei vescovi spagnoli, il cardinale Omella, ha chiesto di nuovo perdono alle vittime, ma ha sottolineato che non condivide le estrapolazioni dei dati contenuti nel documento e si riferisce con estrapolazione dei dati allo studio demoscopico con 8.000 partecipanti contenuto nel dossier, secondo cui l'1,13% della popolazione spagnola, cioè almeno 440.000 persone, avrebbero subito abusi in un contesto religioso, la maggior parte durante l'infanzia o l'adolescenza. Ebbene, per i vescovi si tratta, come qualsiasi sondaggio demoscopico, di conclusioni prive di fondamento reale.
Non sappiamo come hanno fatto la inchiesta, che tipo di domande hanno fatto, es decir.
Non sappiamo come è stato fatto lo studio, nel tipo di domande è tutto poco chiaro, ha ripetuto il cardinale Omella. Eppure la Spagna ha utilizzato un metodo impiegato già in altri paesi come Francia, Germania o Paesi Bassi per cercare di capire l'ampiezza del fenomeno degli abusi sessuali della Chiesa nella società, al di là delle singole denunce. In Francia il risultato dello studio, pubblicato nel 2021, è stato accettato dalla Chiesa francese senza remore e con tante scuse. Lì il presidente dei vescovi francesi, Moulin Beaufort, si è fatto fotografare mentre riceveva i 5 tomi del rapporto dalle mani del responsabile della commissione indipendente. Il problema è che la Chiesa spagnola è quella che ne esce peggio se comparata con il resto delle Chiese europee. In Francia si è calcolato, per esempio, che avrebbero subito abusi circa 330.000 persone, e cioè 100.000 in meno della Spagna, che risulterebbe così, stando ai dati, il paese con più casi di pederastia d'Europa. I vescovi hanno rifiutato anche di partecipare a un fondo comune insieme allo Stato per risarcire le vittime riconosciute dai tribunali. C'è il rischio, dicono, di creare vittime di serie A e di serie B rispetto a chi è stato vittima di pedofilia in altri ambiti. 2 giorni dopo queste dichiarazioni del cardinale Omella è arrivata la telefonata del Vaticano che ha convocato tutti 80 i vescovi spagnoli a Roma. La Santa Sede, si sa, non va a spifferare ai quattro venti quello di cui si tratta nei sacri palazzi, soprattutto quando si tratta di temi spinosi. E ancora non è chiaro se alla riunione con i vescovi spagnoli sarà presente anche Papa Francesco, ma è abbastanza difficile credere che il tema non venga affrontato.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Andiamo in Argentina. Domenica il ballottaggio delle presidenziali. Sentiamo Federico Larsen.
Comincia l'ultima settimana prima del ballottaggio che domenica prossima definirà quale sarà il prossimo presidente dell'Argentina. La campagna che volge al termine in questi giorni è stata segnata soprattutto dai posizionamenti delle forze che sono rimaste fuori dal secondo turno dopo le generali dello scorso 22 ottobre. La coalizione di centrodestra si è spaccata in due, fenomeno che apre una nuova era nella politica argentina, tra coloro che appoggiano l'estrema destra di Milei, come l'ex presidente Mauricio Macri ad esempio, e coloro che invece ne prendono le distanze. La sfida di domenica prossima si basa principalmente sul rifiuto suscitato negli elettori nei confronti dei due candidati, più che sull'adesione alle loro proposte. Il divario in questo senso è minimo, come indicato dai 12 sondaggi pubblicati recentemente, con soli due che prevedono una vittoria di Sergio Massa. Tra un candidato e l'altro, però, il distacco è minimo, di 3 o 4 punti al massimo. Gli indecisi costituiscono ancora il 10% dell'elettorato, suggerendo che il risultato dipenderà da un esiguo numero di voti. E convincere chi ancora non ha definito il proprio voto è stato proprio l'obiettivo esplicito di entrambi i candidati durante il dibattito televisivo di questa domenica, realizzato presso l'Università di Buenos Aires. Massa e Milei si sono scontrati in un faccia a faccia intenso, caratterizzato da stoccate reciproche. Massa però ha dimostrato maggior solidità e preparazione, mettendo Milei alle corde con domande dirette sulle sue proposte più controverse: la privatizzazione dell'istruzione pubblica, l'eliminazione della banca centrale, la rottura delle relazioni con Cina e Brasile, principali partner commerciali dell'Argentina, che Milei considera stati comunisti, o l'abbandono addirittura della moneta locale, il peso, a favore del dollaro. Proposte radicali che negli ultimi mesi hanno attratto milioni di votanti, tanto da catapultare Milei, un economista polemico, anticonvenzionale, onnipresente nei talk show serali degli ultimi anni, in un dirigente con grandi possibilità di diventare presidente. Proposte però che nelle ultime settimane hanno anche generato una reazione contraria. Il timore verso l'autoritarismo, la misoginia, le ricette ultraliberiste di Javier Milei hanno spinto molti settori della politica locale, dal centrodestra alla sinistra trotskista, a sostenere pubblicamente il voto a favore di Massa. Nelle ultime settimane, poi, la candidata a vicepresidente di Milei, Victoria Villarruel, avvocato che difende i militari condannati per crimini contro l'umanità nella dittatura dei generali degli anni 70, ha ricoperto un protagonismo inatteso. In caso di vittoria, il suo settore politico lavorerà per ottenere un indulto a favore dei gerarchi della dittatura argentina, una possibilità che ha spinto ancora molti altri a sostenere la candidatura di Massa.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
E chiudiamo con la rubrica sportiva, la storia del Girona, una piccola società catalana che sta sfidando Real Madrid e Barcellona. E prima di sentire Luca Parena, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Muy feliz por todo, porque los jugadores se van de vacaciones ahora, bueno, vamos a entrenar, pero...
Due anni fa a quest'ora, Michel e il suo Girona faticavano in fondo alla classifica nella Serie B maschile del calcio spagnolo. Oggi l'allenatore dei catalani parla da tecnico della squadra prima in classifica nella Liga di Serie A. Dopo 13 partite, un terzo del campionato, Real Madrid e Barcellona, due delle società più potenti al mondo, inseguono. Attingere alla retorica della piccola realtà capace di tenere testa ai giganti è fin troppo scontato. In questi casi si tende a parlare di favola, di miracolo sportivo, ma la provvidenza sembra avere un peso davvero limitato sui risultati del Girona. Da anni la società è nell'orbita del City Football Group, la società che gestisce il network del Manchester City, la squadra campione d'Europa in carica, proprietaria di quasi metà delle quote del Girona. Un esempio di multiproprietà che nel calcio sta prendendo piede. Il Girona beneficia di una piccola parte delle enormi ricchezze degli sceicchi padroni del City, ma si giova di tutte quelle professionalità, a cominciare da una grande rete di osservatori, che aiutano a scovare talenti o a valorizzare giocatori spesso poco considerati. Il Girona gioca un calcio aggressivo e organizzato, la sua forza viene dal collettivo. Non ha probabilmente i mezzi per resistere fino a fine anno in testa alla Liga, ma in molti pensano che possa davvero giocarsela per un piazzamento tra le prime cinque. Di come viene vissuto questo primato inatteso in Catalogna abbiamo parlato con Victor Serri, fotogiornalista della rivista catalana La Directa.
Catalogna, principalmente Barcellona, è la grande metropoli e quindi tutte le altre piccole città, che piccole non sono di provincia, scompaiono un po'. E vedere una squadra di calcio del Girona ottenere questo risultato per loro è sicuramente un orgoglio, una soddisfazione e anche una felicità di rivedersi collocati un pochettino anche nel mappa, non solo mondiale, però almeno calcistico, no?
Considerata un simbolo dell'indipendentismo catalano, Girona non vede ancora la politica entrare nel calcio e negli altri sport con la forza che corazza invece le realtà di Madrid e Barcellona, nemmeno in questo periodo in cui il quadro politico nel paese è così complicato.
Non ha ancora raggiunto i livelli di essere come un po' il simbolo di tutta un'area politica, come può essere stato negli anni passati il Barça. Però sì, è importante come simbolo, come della presenza di questa catalanità, del fatto che esistono altre realtà che possono comunque rompere le dinamiche classiche.
Adesso che c'è stato questo accordo tra i socialisti di Pedro Sanchez e gli indipendentisti catalani, è un discorso che sta interessando le persone lì intorno a te?
Beh, è chiaro che finisce un pochettino un ciclo politico questa proposta di legge di amnistia, che permetterebbe in teoria la fine di questo grosso conflitto. Apre anche la porta al fatto che Carles Puigdemont, che era il presidente della Generalità, oltretutto di Girona, possa tornare. È chiaro che è un pochettino un cambio, un punto di inflessione abbastanza importante. Viene vista con molta attenzione e molto interesse.
Lo stesso interesse con cui in Spagna e non solo si guarda alla possibilità, per quanto improbabile, che il Girona possa davvero interrompere dopo 20 anni il dominio di Madrid e Barcellona nel calcio. Il solo fatto che se ne parli, a pensarci, non è cosa da poco.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.